Per approfondire il possibile ruolo delle sostanze psichedeliche nel campo delle neuroscienze e della salute mentale, è davvero cruciale adottare una prospettiva che abbracci tre dimensioni: il temporale, il passato, il presente ed il futuro. Questa traiettoria temporale ci permette di comprendere l'evoluzione del rapporto tra umanità e sostanze psichedeliche, il contesto attuale della ricerca scientifica e le potenziali direzioni future che sono realmente molto molto interessanti. Il legame tra l'umanità e le sostanze psichedeliche è profondamente radicato nella storia. Da millenni culture arcaiche, soprattutto nel Centro America, hanno fatto uso di sostanze come ayahuasca e la psilocibina, non solo per tentare una guarigione fisica e mentale, ma anche come veicolo di esplorazione delle dimensioni spirituali, una sorta di esplorazione anche del rapporto fra la nostra psiche e l'universo. Questi rituali sciamanici sono sempre stati intrisi di una profonda connessione con la natura, facilitavano esperienze di introspezione e contatto con la dimensione del sacro, riuscendo anche a rilevare il potenziale terapeutico e trasformativo di queste sostanze che sin dall'inizio era stato ben chiaro alla mente degli sciamani. E quindi queste sostanze erano viste non solo come mezzi di cura, ma come chiavi per una comprensione più ampia del sé e dell'universo. E questo è un punto di partenza molto, molto importante. Il rapporto dell'epoca moderna, specialmente nel corso del XX secolo, con le sostanze psicotrope è stato purtroppo, ahimè, diciamo complesso e spesso ostacolato da pregiudizi ideologici. Decisioni, diciamo, ad esempio a riguardo della classificazione di una sostanza come droga o farmaco sono state ampiamente influenzate da opinioni politiche ed economiche piuttosto che da solide evidenze scientifiche, come poi è stato appunto dimostrato dai casi della cannabis e soprattutto degli psichedelici. Questo approccio ha portato a un arresto della ricerca seria su queste sostanze in ambito medico a partire dagli inizi degli anni 70, favorito anche dall'interesse poi delle aziende farmaceutiche verso sostanze brevettabili, chiamiamole, quindi molto più redditizie, diciamo, i cui studi avrebbero reso molto di più perché chiaramente non si può brevettare una sostanza che ci ha donato la natura. Tuttavia, negli ultimi decenni si è assistito a un rinnovato interesse scientifico e medico per il potenziale terapeutico delle sostanze psichedeliche, riconosciuto per la loro affinità unica con il cervello umano. Di fatto si sono evolute insieme alla nostra mente nel corso dei millenni. Trial clinici hanno iniziato a esplorare l'utilizzo di psilocibina, DMT, LSD, MDMA per il trattamento di varie condizioni psichiatriche come la depressione, il trauma, le dipendenze, la gestione del fine vita, tema veramente importante. E tutti questi studi hanno rivelato promettenti applicazioni terapeutiche. Ebbene, la visione per il futuro delle sostanze psichedeliche non si dovrebbe limitare, a mio parere, alla loro semplice integrazione nell'armamentario farmacologico esistente. Credo che questo si possa considerare riduttivo. Tutti noi psichiatri intuiamo che l'introduzione delle sostanze psichedeliche nel panorama terapeutico possa portare con sé il potenziale per una vera e propria rivoluzione nella cura della salute mentale, offrendo promesse di trattamento più integrate, più guidate da una comprensione profonda dell'esperienza umana, della sofferenza mentale, quindi avulse dall'idea di somministrare una sostanza e aspettare e osservare, ma più vicine alla sostanza che insieme al terapeuta genera beneficio. Tuttavia questa speranza si scontra con il rischio che il percorso delle sostanze psichedeliche possano emulare quello della psicofarmacologia, chiamiamola convenzionale, degli ultimi decenni, trasformandosi in un altro veicolo per il marketing aggressivo delle aziende farmaceutiche. La storia della psicofarmacologia è costellata di esempi in cui il valore terapeutico dei farmaci poi è stato oscurato ho distorto grandemente la strategia di mercato volte poi a massimizzare i profitti, diciamolo chiaramente, no? A scapito dell'etica e del benessere dei pazienti. In un mondo ideale, l'impiego delle sostanze psichedeliche dovrebbe essere guidato da principi di cautela, anche alla luce di quello che è accaduto, che abbiamo già vissuto, no? Di integrità scientifica e anche da un profondo rispetto per il potenziale di queste sostanze nella direzione di facilitare non solo la guarigione, ma addirittura la crescita personale e la prevenzione, magari. Il pericolo che l'industria farmaceutica possa appropriarsi della psichedelia per scopi principalmente economici solleva questioni fondamentali sull'equilibrio tra progresso terapeutico e integrità morale, richiamando pesantemente l'attenzione sulla necessità di un approccio equilibrato che privilegi il benessere dei pazienti sopra ogni altra considerazione. Questo è realmente importante. Si auspicherebbe piuttosto che l'introduzione della cultura psichedelica e non delle sole sostanze, parlo di cultura psichedelica, possa inaugurare un'era di trattamenti più olistici che combinino l'approccio farmacologico con quello psicoterapeutico, in un modo che potremmo definire modernamente sciamanico, no? In questa prospettiva le sostanze psichedeliche servirebbero non solo a curare specifiche patologie, ma anche a facilitare un più profondo processo di autoesplorazione e crescita personale, riallacciandosi anche alla loro utilità ancestrale, alla loro affascinante evoluzione parallela con la nostra umanità. Attraversando questa traiettoria temporale che abbiamo riassunto molto sinteticamente, ma spero anche in maniera chiara, spero che si riesca a cogliere il percorso che va dal profondo legame ancestrale tra psichedelici ed esseri umani sino all'interesse scientifico contemporaneo e poi ancora oltre, fino alle speranze per un futuro di integrazione e comprensione più profonda del percorso di cura del disagio mentale. Bene, spero che sia chiaro a questo punto il potenziale unico delle sostanze psichedeliche come strumenti per la salute mentale e la trasformazione personale. La loro storia è di fatto un promemoria della necessità di superare pregiudizi e ideologie per abbracciare pienamente il potenziale di ciò che la natura e la ricerca scientifica possono offrirci nel campo delle neuroscienze e del benessere mentale. Bene, anche per oggi ho terminato. Datemi un like se vi è piaciuto questo contenuto, iscrivetevi al canale e nel caso siate dei veri fanatici di questi temi, abbonatevi al canale YouTube per sostenere il mio lavoro di divulgazione e soprattutto per accedere a una marea di video esclusivi con tantissimi ospiti molto molto interessanti. Un'altra cosa importante, non so se conoscete il mio libro PsyQ, Salute mentale e istruzioni per l'uso, in cui si parla di salute mentale in maniera moderna, chiara, scientifica e si propongono strategie di stile di vita per affrontare il percorso verso il benessere mentale e certamente si affrontano anche i temi del futuro della psichiatria, inclusa la rivoluzione psichedelica. Mi raccomando, se vi interessa questo genere di argomenti, questo genere di tematiche, lo trovate su amazon.it cercando Valerio Rosso, ma comunque vi lascio il link giù in descrizione. Grazie davvero per essere arrivati sino alla fine di questo video, ma ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.